Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e agevolazioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita, con Paolo Pugni.
Buongiorno, benvenuti a tutti a una nuova puntata di Vendere Valore con intervista. Oggi è un'intervista molto particolare, un'intervista a Paolo Borchetta, si presenterà lui, ma un'intervista che parla soprattutto di economia, se vogliamo anche di finanza, comunque di benessere aziendale, di come un'azienda possa prosperare. Quindi qualcosa che sconfina dalla vendita vera e propria per affrontare il tema della gestione di un'azienda. Ma perché? Perché un podcast che si chiama Vendere Valore dovrebbe occuparsi di tematiche imprenditoriali, di tematiche gestionali? Ma la spiegazione è molto semplice, e ce la dà in una battuta molto interessante Paolo Borchetta. Vi invito ad ascoltare con molta attenzione questa intervista perché è veramente ricca di grandi interessi, grandi spunti, di grandi idee. Come sempre cerco di aggiungere qualcosa in apertura, e parto proprio da questa battuta, parlando del valore che un fornitore, un partner può dare all'impresa, quindi in che modo un fornitore può essere realmente un valore per un'azienda. A un certo punto Paolo dirà occhi addizionali, e lo farò approfondire il tema, gli farò una domanda per approfondire il tema. Occhi addizionali, già, perché il fornitore diventa partner quando aiuta l'azienda a crescere, quando aiuta l'azienda non soltanto con il prodotto che gli dà, ma con una visione, la capacità di dare dei suggerimenti, delle idee, degli spunti per permettere all'azienda di crescere. E quindi quando dà molto di più che soltanto dare un prodotto, dà molto di più anche soltanto di dare una soluzione, dà la volontà di accompagnare il cliente verso un valore maggiore. E quindi è importante avere questa visione, è importante conoscere queste cose, che siate consulenti, che siate venditori, che siate imprenditori, che siate direttori commerciali, che siate direttori vendite, perché io credo che oggi è importante riuscire a parlare all'imprenditore, soprattutto se lavorate con la piccola e media impresa. Dovete essere in grado di conoscere il linguaggio dell'imprenditore, conoscere quello che lo tiene sveglio la notte, quello che per lui è un problema. Quindi io devo essere in grado di capire come posso realmente essere una risorsa per l'imprenditore, aiutarlo magari a definire la strategia, aiutarlo ad avere una visione di lungo periodo, aiutarlo ad avere una visione consolidata, aiutarlo a farsi aiutare, perché con la mia reputazione posso ottenere questo. E qualcuno mi dirà, beh, ma questo non è per tutti. Se io vendo un'automobile, se io vendo bulloni, se io vendo boccioni d'acqua, non farò questo e non potrò parlare con l'imprenditore. Vero, parzialmente vero perlomeno, non è detto che io non possa parlare con l'imprenditore, ma io credo che quello che sia importante è leggere in trasparenza tutto questo, cioè il fatto che io devo aiutare il mio interlocutore comunque ad avere una visione di lungo periodo. Che io stia vendendo bulloni, che io stia vendendo boccioni d'acqua, che stia vendendo un'automobile a un responsabile di flotta di un'azienda o a un libero professionista, devo aiutarlo a vedere nel lungo periodo. Prendiamo l'automobile, in base a che cosa la scegli? La scegli perché ti piace sprint, perché ti piace che consumi poco, perché ti piace che duri a lungo? Stai scegliendo la soluzione finanziaria migliore? Stai scegliendo la forma di possedere questa automobile migliore? Ci sono molti modi per dare questa visione di strategia. Quindi il punto chiave su cui vorrei farvi riflettere è questo. Un altro punto significativo, che anche questo si presta a molte interpretazioni, ve ne do alcune. Parlando di benessere, Paolo Borchetta parla in maniera inequivocabile dell'importanza delle risorse umane, delle persone, dell'importanza di chi può investire sulle proprie risorse. Parla di motivazione. Io qui ho in mente, negli occhi, un avvenimento sportivo che ha destato molto scalpore in Italia nell'ultimo periodo, anche perché è stato gestito magistralmente dal punto di vista dei social media, che è la famosa partita degli ottavi di finale di Coppa Italia Inter-Pordenone, dove la motivazione ha giocato molto di più del talento. Lo aveva detto, raccontato in un bel libro dell'Espol, all'epoca quando scrisse il libro era l'amministratore delegato di BNL Leasing, del gruppo BNL, che era passato a BNP Paribas e quindi gestiva questa società. Ha scritto un libro che si intitolava La motivazione globale, in cui diceva proprio che l'elemento della motivazione è quello che magari fa vincere una piccola squadra, e faceva proprio un esempio di questo genere con dei grandi campioni, perché la piccola squadra è motivata e ha tutto da guadagnare e poco da perdere. Borchetta ci farà l'esempio di una piccola impresa che può andare molto più veloce di una grande impresa proprio sulla motivazione, e parla di motivazione così come la raccontava Herzberg nei suoi fattori motivanti e fattori demotivanti, non legata all'incentivazione economica di uno stipendio, fatto salvo che sia uno stipendio evidentemente adeguato al lavoro, ma con tanti effetti intangibili. In che modo noi possiamo aiutare le nostre aziende clienti ad avere più motivazione? In che modo il prodotto o servizio che offriamo loro o quello che ci mettiamo intorno può dare maggiore motivazione alle persone? In che modo possiamo farlo? Magari nel modo con cui fatturiamo, magari nel servizio che diamo a distanza. Sono veramente tanti i modi con cui si può dare una mano. Non voglio trasformare questa intervista in un podcast sulla motivazione, ma lanciarvi una nuova stimolazione, una nuova provocazione. Poi se volete ne parliamo nel canale Vendere Valore, i vostri interventi sono graditissimi. Ritorniamo su questo. Da ultimo, uno spunto che mi sembra interessante: oggi si parla di high-tech, di start-up, di applicazione, di nuove aziende. Ecco, Paolo Borchetta è amministratore delegato di una società di un settore tradizionale, anzi per certi versi potremmo dire vecchio. Lo faremo raccontare a lui qual è questo settore, ma attenzione che la crescita può avvenire anche se non ci impegniamo in startup iper innovative, iper tecnologiche. Anche chi ha dei business consolidati può ottenere meglio, può ottenere di più. Vale la pena pensare anche a questo. Lascio quindi la parola a questa intervista. Paolo Borchetta, nel momento in cui l'ho intervistato, era in Mauritania, dove lavora, uno dei luoghi del suo lavoro, e quindi la linea qualche volta è un po' disturbata, Skype non ha funzionato al meglio, c'è forse qualche piccola perdita ogni tanto, ma valeva la pena sentirsi raccontare da lui, valeva la pena avere l'occasione di intervistarlo. Lascio la parola a lui. Dalla Mauritania, Paolo Borchetta, comincerei a chiedere di presentarsi e di raccontare qualcosa di lei.
Buongiorno Paolo, grazie dell'opportunità. Io sono originariamente di Mantova. 37 anni fa, per tutta una serie di motivi, tra i quali il fatto che le opportunità in Italia non erano quelle, o non incontravano le mie aspettative, sono andato all'estero e ho fatto una carriera trentennale nel settore oil and gas, petrolifero, in maniera particolare nel settore ingegneristico e grosse costruzioni. Ho lavorato per la vecchia Belleli, non so se la gente se la ricorda.
Come no, certo, Belleli di Mantova, famosissima proprio nel settore oil and gas.
Dalla Belleli sono passato in ABB e dall'ABB sono passato al gruppo Metallgesellschaft tedesco, in una delle loro aziende che è la Lurghi, esiste ancora anche se non è più di proprietà del gruppo Metallgesellschaft. E 9 anni fa ho deciso di abbandonare il settore oil and gas perché le prospettive, specialmente nel settore dei grossi investimenti, cominciavano un po' a sfondarsi, come poi è successo, e mi sono orientato sul settore delle risorse naturali, sul settore minerario, che è un settore in Italia oramai, diciamo, dimenticato. Questo ha coinciso anche con il mio diventare piccolo imprenditore, e assieme a un gruppo di investitori abbiamo deciso di iniziare a esplorare opportunità nel settore minerario. Ho fatto, a quel tempo si fece uno studio, una ricerca comparativa sulle diverse legislazioni, sui diversi paesi africani. Ovviamente l'Africa è un paese che ha enormi risorse minerarie, però ha anche un profilo sociopolitico abbastanza variegato. Insomma, abbiamo fatto i nostri compiti a casa e abbiamo deciso, per tutta una serie di ragioni, di iniziare a investire nel minerale di ferro, che a quel tempo andava alla grande, era il periodo di quello che nel settore minario chiamano il superciclo. si è sviluppato in parallelo con la crescita meteorica della Cina, e nel settore dell'oro. Abbiamo messo in piedi questa aziendina di esplorazione, che è il fase iniziale di qualsiasi progetto minerario, e adesso da un paio d'anni stiamo facendo il salto da azienda di esplorazione a azienda di produzione, indicazioni del caso, perché se prima si parlava di investimenti che rientrano, insomma, cifre che non superano mai i milioni di dollari, adesso si parla di cifre di centinaia di milioni di dollari. È stato un cammino un po' lungo, insomma, da Mantova agricoltura alla Mauritania nel settore minerario, comunque ne è valsa la pena. Ci sono stati, come al solito, degli alti e bassi.
Bene, bene, mi fa molto piacere. Allora, nella nostra discussione che abbiamo, una chiacchierata che abbiamo avuto su LinkedIn, molto molto interessante, che poi si è spostata anche sulla mail, il tema centrale era il concetto di valore, un valore da intendere come benessere. Nella sua interpretazione è più un concetto di benessere aziendale quello che deve essere preso che non valore. Partiamo dal primo punto. Prima le chiederò che cos'è un valore in azienda e poi che cos'è invece il benessere, quali sono queste due differenze nella sua visione e come ci si arriva. Partiamo quindi dal valore. Che cos'è, a suo parere, il valore per un'azienda?
Allora, il valore di un'azienda nasce da un concetto fondamentale della finanza aziendale, che però è un concetto, è una delle quelle che chiamano le pietre miliari o le pietre angolari della finanza aziendale. Il valore di un'azienda è il valore attuale, ovvero sì, ammettiamo che l'azienda domani mattina chiuda. Quindi chiamiamolo pure il valore di liquidazione, ecco, se vogliamo usare un termine. E a questo si aggiunge il valore dei flussi di capitale futuri, assumendo che l'azienda perduri come realtà all'infinito, attualizzati ad oggi. Quindi è un discorso prettamente di finanza aziendale, che però obbliga l'osservatore ad allargare quelle che sono la visione, se si ricorda, abbiamo discorso di utili verso valore, ok?
Certo.
Obbliga chi analizza il valore aziendale innanzitutto ad avere una visione temporale molto più ampia, secondo a capire che la maggior parte del valore di un'azienda è nel futuro, e terzo, siccome si parla di flussi di capitale, i flussi di capitale è un pentolone che viene determinato dal reddito operativo dell'azienda, ovvero sia quello che l'azienda, la sua, in italiano si chiama, mi perdoni, ma a volte i termini italiani mi sfuggono, quella che è la gestione caratteristica, ok? Dalla tassazione, ovviamente la tassazione aziendale, quella che chiamano gli anglosassoni, il corporate taxation, da quello che è le variazioni del capitale circolante, che è molto importante, e da quelli che sono gli investimenti necessari per garantire la continuità aziendale, il rinnovamento, l'entrata in nuovi mercati. Quindi il termine, ragionare in termini di valore non automaticamente esclude il ragionare in termini di profitti, però allarga la visione sul pentolone che contiene tutti quegli elementi che contribuiscono, incluso il profitto, a far sì che l'azienda possa continuare nel futuro, possa esistere nel futuro. Se posso fare un esempio, ovviamente, sempre considerando che io sono 37 anni che non vivo in Italia e che non lavoro in maniera continuativa in Italia, se lei si ricorda qualche anno fa ci fu quella ecatombe di piccole e medie aziende, e ripeto, io sono un osservatore esterno, no? E io mi ricordo questo imprenditore del nord-est veneto, del Friuli Venezia Giulia, che aveva questa aziendina di autotrasporti, che sulla Rai fece questa intervista e disse: guarda, Io sono in affari da 25 anni, la banca mi ha chiuso le linee di credito e nel giro di 20 giorni, un mese, io ho dovuto chiudere l'azienda. Adesso, al di là del discorso drammatico e di tutte le implicazioni che il settore bancario, le associazioni anche di categoria in Italia, perché anche lì ho un'opinione, il problema di fondo era che questa azienda, una realtà, di un quarto di secolo, nel giro di meno di un mese è morta. Perché? Perché in realtà poi si scopre che si faceva utili, ma il capitale circolante veniva continuamente finanziato dalla banca. Quindi per fare, capito, se la gente si mettesse a ragionare in termini di flussi di capitale, avrebbe un quadro più completo di quelli che sono gli elementi necessari all'azienda per sopravvivere, tra cui il capitale circolante, che secondo me è una delle aree in Italia dove, capito, c'è molta vulnerabilità. E questo è il discorso di valore in termini. Poi possiamo sempre dire: domani voglio vendere la mia azienda. Chiunque fa una valutazione aziendale ragiona in termini di valore aziendale, perché usano sempre il famoso discounted cash flow, lo sconto dei flussi di capitale futuri a un certo ratio che normalmente è quello del costo del capitale. E ovviamente, se si aumenta il valore, un domani si vuole vendere l'azienda, l'azienda vale di più, capito? Poi dopo nel settore, sul mercato azionario, anche questo, il prezzo di mercato dell'azione è sempre riconducibile a un'analisi. No, questo è, diciamo, l'elemento finanziario, l'attrezzo che si usa. Quando si parla di benessere aziendale è una cosa diversa.
Ecco, perché il punto chiave, qui vorrei entrare proprio per lanciare questa seconda parte, perché la nostra conversazione era nata da, diciamo, anche così gli ascoltatori collegano tutti i vari punti, sia dal nome del mio podcast che è Vendere Valore, che dalla descrizione che io utilizzo su LinkedIn che è coach del profitto, aiuto le aziende a guadagnare di più. E giustamente l'osservazione è sì, ma guadagnare oggi di più non vuol dire niente se io non guardo invece come ci ha spiegato adesso, a un concetto di valore aziendale che dura nel tempo, perché altrimenti io potrei guadagnare nell'istante X, ma nell'istante X più 1 le cose non vanno altrettanto bene, non mi occupo invece del benessere dell'azienda, della salute, del benessere aziendale. Che cos'è questo benessere aziendale? Come possiamo raccontarlo e distinguerlo dal valore?
Allora, nonostante quello che chiamiamole le mode di management aziendale, che poi variano a seconda dei periodi, dicano, il personale è la chiave del successo. Pratiche di azienda Industry 4, azienda 4, digitalizzazione e tutte queste belle parole hanno un significato, ma se manca il coinvolgimento delle maestranze, non vanno a finire da nessuna parte. Brevemente, quando il problema di parlare di utili invece che parlare di valore è un problema di, cioè, sostituire un grand'angolo a un obiettivo con visione molto ristretta. Quando il discorso di utili e valore è riconducibile al vecchio proverbio: è meglio un uovo oggi o una gallina domani? Non so se mi spiego. Il benessere aziendale è uno stato psicologico dell'azienda, ecco, definiamolo così. Il personale, nonostante l'imprenditore, il chief executive officer, lo chiami come vuole, ha spesso la sensazione di essere in controllo di quello che succede in azienda. La realtà è che più l'azienda è complessa, meno chi sta in testa ha il controllo reale di cosa sta succedendo. Allora, uno può, diciamo, creare un'azienda in cui esiste un sistema di controllo estremamente puglioso, ma alla fine, questo tipo di gestione non paga. La gestione che paga è quella in cui esiste il coinvolgimento delle maestranze. Cosa vuol dire coinvolgimento delle maestranze? Innanzitutto le maestranze vengono pagate, quindi è inutile che tu paghi una persona per poi costantemente dirgli cosa fare. In realtà, quando la maestranza si sente coinvolta, si sente corresponsabilizzata, si sente apprezzata, e questo indipendentemente da quelli che possono essere incentivi salariali o stipendi, perché è ormai comprovato che la soddisfazione professionale è un mix di incentivi finanziari e incentivi, chiamiamoli,
motivazionali.
E spesso i secondi hanno un peso maggiore dei primi. Ovviamente non quando si parla di salari da fame, ma una volta che si dà all'individuo la capacità di guadagnarsi una vita decente, l'aumento di performance non è proporzionale se agli incentivi finanziari, ma è esponenziale per gli incentivi motivazionali. Questo è un dato di fatto. Allora, il benessere aziendale è una componente di questo, cioè di avere delle maestranze che si sentono coinvolte, corresponsabilizzate, che partecipano, che sono ascoltate, e al tempo stesso è tutto un sistema aziendale che io amo definire come quello che è il concetto di azienda agile, in cui il personale motivato tramite i processi che intervengono nell'azienda agile e quelli che vengono chiamati moltiplicatori, che possono essere un minimo livello di digitalizzazione e così via, crea una massa che non necessariamente deve essere enorme, perché l'energia, si sa, è massa moltiplicata per la velocità. Un'aziendina con personale motivato che ha un minimo di digitalizzazione per poter aumentare le efficienze, che rimangono sempre, diciamo, dei moltiplicatori del potenziale umano, che si muove ad alta velocità, ha la stessa massa, lo stesso impatto potenziale che un'azienda più grossa che si muove alla velocità di una lumaca. Quindi il benessere aziendale è un mix, chiamiamolo, di pratiche di gestione del personale, è un minimo di digitalizzazione che non fa altro che moltiplicare la potenzialità dell'individuo, e il terzo è l'attitudine dell'imprenditore. Ecco, questo. Se non esiste un'attitudine dall'alto che spinge attraverso questo obiettivo, il discorso ovviamente perde inerzia, diventa un discorso inerziale, e dopodiché sappiamo tutti cosa succede quando la gente vada.
Ecco, per venire a un elemento collegato con questo, quindi alla relazione con i fornitori, che guardandolo con l'ottica di vendere valore, quindi dalla parte del venditore, è l'altro lato dello specchio, l'altro lato della trattativa. In che modo, cosa si aspetta un'azienda dai fornitori? In che modo i fornitori possono essere utili sostanzialmente per aiutare l'azienda a raggiungere questa condizione di benessere di cui ci ha parlato in questo momento?
Allora, il raggiungimento del benessere è un problema prettamente interno che, contrariamente a quello che si crede, non ha dei costi eccessivi, perché per la maggior parte è un problema di relazioni ed attitudinale. Ok? No, i fornitori sono una parte, e le posso dire la nostra esperienza, sono una parte essenziale dell'ecosistema dell'azienda. I fornitori sono una grossa componente del nostro capitale circolante. I fornitori sono un paio di occhi addizionali sul mercato, perché l'azienda, per proiettarsi nel futuro, deve essere estroversa, ovvero sia l'azienda opera in un sistema, in un ambiente di mercato con tutte le sue problematiche, non solo di domanda, ma problematiche politiche, sociali e così via. Quindi più occhi guardano a questo ecosistema, diciamo, del business, più si riescono ad avere informazioni su quelli che possono essere tendenze del mercato, e parlo in termini, quando si parla di tendenze, parlo di tendenze in termini legislativi, in termini di domanda, in termini di costi, tutto quello che un mercato può generare, che impatta quella che è la realtà aziendale. Quindi un paio di occhi addizionale, in determinati campi, se si riesce a fare ecosistema, il fornitore può diventare parte integrante della tua strategia di ricerca e sviluppo, e quindi questo è come, per esempio, vediamo noi i nostri fornitori. Li vediamo, ripeto, come parte integrante del nostro, della gestione del nostro capitale circolante, li vediamo come occhi addizionali sul mercato, li vediamo come potenziali partner in determinate aree nella ricerca e sviluppo, nuove tecnologie, a volte nuove soluzioni, perché la ricerca e sviluppo non è solo tecnologia, possono essere anche soluzioni. Dopodiché poi lo sviluppo di determinati fornitori, questo è un problema che non esiste in Italia, ma da esempio lo sviluppo della base dei fornitori locali è una parte del nostro programma di responsabilità sociale, ma non credo questo in Italia applichi molto.
Purtroppo no, però volevo tornare un attimo su un punto che mi sembra importante, perché vorrei che precisasse meglio, mi sembra molto intrigante. Occhi addizionali sul mercato, in che senso?
Ma il problema, c'è un vecchio proverbio, adesso glielo traduco in italiano, che viene da un libro che è una pietra miliare del management degli anni Ottanta, perché anche negli anni Ottanta avevamo i libri di management, che dice: la fortuna privilegia i preparati. Allora, il mercato, se vogliamo usare un termine usato adesso, è un sistema complesso adattivo. Tutto cambia, niente rimane lo stesso per lunghi periodi di tempo. Allora è essenziale che l'azienda sia introverta per quanto riguarda avere sotto controllo le variabili della generazione del valore, quelli che chiamiamo i value driver, i motori della generazione del valore, ma deve essere anche estroverta, perché il cambiamento, prima di essere interno, avviene esternamente. Il cambiamento interno è in risposta o in anticipazione di cambiamenti esterni. Adesso un'azienda può avere mille occhi che guardano l'esterno. Alcune aziende hanno il marketing, hanno il business development, hanno le vendite, hanno, come abbiamo noi per esempio, il settore ingegneria, e questi continuamente si interfacciano con l'esterno. Aziende piccole non ce l'hanno. Aziende piccole è l'imprenditore, e l'imprenditore che è, per esempio, continuamente sommerso, perché invece che fare il generale fa il soldato da trincea. Allora, avere gente, informazione è potere, però in questo caso è potere di prevedere il cambiamento in maniera proattiva, perché il cambiamento in maniera reattiva a volte finisce in ristrutturazione. Allora tu hai tutto il tuo pool di fornitori, quali dicono, allora tu devi avere un dialogo con questa gente. Magari qualcuno dei tuoi competitori si fornisce dallo stesso fornitore. Magari, siccome hanno una visione un po' più specifica di determinato settore, magari il fornitore ti dice: guarda, c'è in previsione un aumento del costo di determinati materiali e così via. Allora, possiamo sostituire questo materiale? E chiamiamolo un network di radar che tiene sotto controllo quello che è lo spazio aereo del nostro mercato. Più radar hai, e più hai un quadro completo di quello che sta arrivando all'orizzonte. Nel caso del radar, a miglia, 100 miglia, 200 miglia, 600 miglia, capito? Il problema è che, siccome il valore è sostanzialmente per la maggior parte un concetto di futuro, domani, 5 anni, 10 anni, 20 anni, lo sa che gli imprenditori hanno la sindrome da immortalità, perlomeno io mi ricordo il signor Bellelli. Allora, se tu devi sopravvivere in eterno, allora devi arrivare alla conclusione che tu cambia. Allora il cambiamento o ti arriva in testa come lo tsunami, no? Con due ore di anticipo, vedi la marea che recede e poi ti arriva l'ondata, o se no devi fare come fanno nei sistemi d'allarme militari con i radar. Sta arrivando questo, ovviamente a distanza è solo un trend, è solo un potenziale. A 100 miglia riesci a identificare che può avere un impatto e poi ti muovi in maniera consistente per minimizzare o eliminare gli impatti. Questo è il concetto fondamentale.
Perfetto, benissimo. Allora le faccio un'ultima domanda, poi so che è impegnato in Mauritania, quindi non vorrei togliere tanto tempo. Abbiamo visto questa evoluzione dal valore al benessere, abbiamo visto come, parlando di benessere di un'azienda, l'aspetto delle risorse umane, delle persone motivate è fondamentale, come proprio la motivazione sia un motore molto energico per far crescere l'azienda. Abbiamo visto qual è il ruolo del venditore. Vorrei chiudere tutto questo un po' in una sorta di strategia, di visione a lungo periodo. Che cosa può fare un imprenditore per ragionare in questi termini? Cosa che magari non tutti hanno presente, perché non tutti hanno questo desiderio di immortalità di cui parlavamo adesso, perché oggi c'è un po' la tendenza a vedere cosa succede la prossima settimana e non fra 50 anni. Quali sono degli elementi significativi che permettono di avere una visione così profonda e così sana, devo dire?
Non esiste una ricetta che vada bene per tutte le aziende. Se dovessi contestualizzare questo in un contesto italiano, di cui ripeto io sono osservatore esterno, innanzitutto regola numero uno: mai prendere una decisione a tuo livello se può essere presa in maniera più efficiente e con maggior bagaglio di conoscenze a livello più basso. Io capisco che il problema della pressione fiscale in Italia è un problema reale, però al tempo stesso un consiglio che potrei dare all'imprenditore è quello di ogni tanto estraniarsi. Non c'è bisogno, per esempio, che devi guardare i fax. Una volta che hai stabilito una certa chiarezza col tuo personale, quelli che sono i requisiti, la qualità degli output, e questo potrebbe per esempio implicare un minimo di mentoring, ma non necessariamente, come dicono gli inglesi, let it go, ok? Non è necessario filtrare tutto, controllare tutto, perché uno non si fida, capito? Ogni tanto uno si deve estraniare e cominciare, si mette sulla collinetta e comincia a guardare un po' più avanti. Ovviamente uno dice, ma io non posso prendermi un finanziario. No, è vero, perché il controllo dei costi è necessariamente è una necessità. Ok? Però, c'è sempre un però. Tu paghi della gente, spendi un minimo di tempo per fargli del mentoring, perché il training ha un'efficacia limitata se non esiste la ripetitività, ok, di quello che si apprende nel training. Ad ogni modo, estraniati un attimo, delega un minuto. Le tue associazioni di categoria, e qui mi dispiace, magari non a ragion veduta, ma da osservatore esterno, invece che fare della politica, potrebbero, per esempio, offrirti dei servizi di analisi di bilancio, o anche, capito, in termini di dire, ascolta, noi, tu paghi la tessera dell'associazione artigiani, la tessera dei piccoli, non so che tessera, ci sono tessere associazioni in Italia, è un classico, no? Deve essere tutto associativo. Queste associazioni cosa fanno per gli imprenditori? A parte che magari ogni tanto qualche convegno. Il problema è associazioni e consulenti. Allora, dammi i tuoi dati di bilancio, i tuoi dati contabili, dammi la possibilità di aiutarti e dire, guarda che devi guardare, hai fatto gli utili oggi, però c'hai problemi di capitale circolante, così via. Cioè, bisogna fare ancora ecosistema, e siccome abbiamo le associazioni, è ora che le associazioni facciano loro, anche loro, qualche cosa di utile a supporto della piccola impresa. Nell'associazione si può sempre andare dal commercialista, che invece di fare la strategia su come evitare qualche fattura, potrebbe per esempio darti un aiuto, dice: guarda, t'ho redatto un piccolo bilancio, però ti ho fatto questa analisi, hai dei problemi di capitale circolante, vediamo un po' come fare. Però il problema fondamentale è: tu hai delle maestranze, le hai pesate, gli hai dato un minimo di addestramento, o le paghi perché hanno un minimo di esperienza, fidati di loro, delega. Delega mantenendo un certo controllo, ma delegare mantenendo un certo controllo non è filtrare tutto, perché cosa succede? In un esercito il generale deve fare la strategia e gli ufficiali superiori la operazionalizzano, come si dice, e gli ufficiali con i sergenti poi fanno la parte tattica. È inutile che l'imprenditore si metta a fare il tattico, lo strategico, perché alla fine, quando si entra nella parte tattica, poi inevitabilmente la parte strategica, che è quella a medio-lungo termine, ne soffre, capito? Perché essere in trincea sotto, certo, sotto le pallottole, uno ha poco tempo a pensare, cioè, cosa succederà fra 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni. È così, è capito? È vero che l'imprenditore italiano è sotto pressione, però, ancora una volta, come posso ottenere il meglio da quello che ho? Capito?
Certo, molto chiaro.
Il consulente, le associazioni di categoria, le faccio un esempio tipico: come mai che tutte queste piccole aziende che hanno problemi di, hanno avuto problemi di capitale circolante sono morte? Cosa faceva la loro associazione di categoria quando era il momento di dirgli: guardate che c'è un trend nel settore bancario che porterà il settore bancario da un approccio imprenditoriale a un approccio prettamente finanziario speculativo, derivati e altra robaccia, capito, del genere.
Certo.
Dov'era questa gente? Gli imprenditori sono da soli. Mi scusi per la critica, però a volte...
No, ma apprezzo moltissimo questa visione, che sarà utile anche a chi ci ascolta, perché mette in luce alcuni aspetti che a volte vengono completamente trascurati, persi. Ed è giusto che ci si debba aspettare un aiuto dai fornitori, dalle categorie, dai consulenti che ci seguono, dalle associazioni, perché questo deve essere il punto. Se vogliamo crescere, l'imprenditore, come ci ha fatto notare, deve essere aperto a questo, ed essere capace di ascoltare gli altri, di delegare, di non fare lui delle cose che possono fare gli altri, ma d'altra parte intorno deve avere delle persone affidabili che sanno guidarlo, sanno dargli i consigli giusti nel momento giusto. Io ringrazio molto per questa approfondita analisi, che non è frequente sentire poi su un podcast che parla di vendita, ma direi che è significativa proprio per capire come sia importante tenere tutto sotto controllo e avere questa visione ampia di lungo respiro. Oggi c'è bisogno di avere questa visione di lungo respiro, perché ci perdiamo un po' troppo nell'attimo presente e dimentichiamo che invece le cose sono fatte per durare, e lei ce l'ha ricordato molto bene. Io la ringrazio tantissimo per il tempo che ci ha dedicato, e saluto a nome mio e di tutti gli ascoltatori, perché è stata veramente una puntata molto molto interessante.
Grazie Paolo, alla prossima.
Eccoci di nuovo insieme, grazie ancora Paolo, grazie di averci guidato a una visione diversa dal solito del mondo delle aziende, diversa dal solito del nostro modo di poter vendere, del nostro modo di vendere. Io ringrazio tutti per essere arrivati fino a qui, vi ringrazio per avermi seguito, aver seguito Paolo Borchetta in questo, e sono a vostra disposizione per approfondimenti, per togliere dubbi, anche per ragionare con voi sul dissenso rispetto a quello che abbiamo detto. Io credo che sia importante saper parlare il linguaggio degli imprenditori. Non siete d'accordo o volete raccontarmi la vostra esperienza? Fatelo. Come? Seguendo il canale telegram.me/venderevalore e lasciandomi un messaggio audio su telegram.me/paolopugni, oppure se preferite scrivere una mail, venderevalore@yumidaweb.com. Il canale sta diventando sempre di più una comunità sulla quale ci scambiamo idee e opinioni. Se poi qualcuno di voi vuol partecipare anche al Sales Mastermind, che al momento raccoglie una dozzina di venditori veramente in gamba, che hanno voglia tutti i giorni di mettersi in gioco e discutere sul loro modo di vendere, beh, fatemelo sapere attraverso il canale Telegram Paolo Pugni, come vi dicevo prima, lasciandomi una motivazione per la quale vorreste far parte di questo gruppo. Selezioneremo qualcuno, perché non vogliamo che il gruppo diventi troppo ampio, ma un gruppo dove si possa discutere e ragionare di spunti veramente importanti sulla vendita. Io vi saluto, ringrazio ancora Paolo Borchetta che è stato con noi e che ci ha dato spunti veramente interessanti. Vi invito nuovamente a sottoscrivere il canale Vendere Valore su Telegram, vi invito a collegarvi con me se gradite su Telegram o anche sul canale LinkedIn, sulla la mia presenza su LinkedIn. Se volete andare a visitare il nostro sito pugnimalago.it, dove trovate tutte le puntate del podcast che oramai viaggiano oltre le 160 e andiamo oramai verso le 200, siamo più vicini alle 200 che non alle 100 puntate. E vi ringrazio nuovamente per essere arrivati fino a qui e vi auguro una buona settimana, anzi un buon fine settimana. Arrivederci a tutti da Paolo Pugni e da Vendere Valore.
Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e agevolazioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita, con Paolo Pugni.